Service al servizio del cittadino. A colloquio con l'esperto in collaborazione con il Rotary Club Torino Dora.
Quando sono solo in casa e solo devo...
Eccolo qua, l'avevamo anticipato. Service a colloquio con l'esperto e a servizio del cittadino. Abbiamo detto che parliamo di BCE. Massimo, tu ti sei preparato su questa BCE?
Io mi sono preparato, ma sono in attesa di sapere chi è l'ospite.
Guarda, non l'ospite, l'hai ancora l'ospite in un'ora e tu ho trovato uno che, visto che inizia, è già iniziata l'anno scorso questa rubrica, aveva una collocazione un po' diversa. Questo nuovo anno sarà sempre il lunedì mattina all'interno del contenitore molto bello del Trovalibri, e per iniziare ho detto qua dobbiamo cercare un omonimo del mio collega Massimo, perché così almeno non si sente da solo. Ai nostri microfoni lo salutiamo con il nostro tradizionale abbraccio radiofonico, Massimo Pisaroni. Faccio una breve presentazione: supporto del CDA e comitato rischi di Intesa San Paolo, quindi qualcuno che ci può parlare davvero dal di dentro di quello che è il lavoro della BCE, ossia Banca Centrale Europea. Massimo, buona giornata e grazie di essere qua con noi.
Grazie a voi, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Prima Radio.
Perdonami la battuta cattiva, no? Giusto per iniziare con un po' di sale sulla coda. Comitato rischi di Intesa San Paolo, visto quello che succede ad altre aziende, ad altre banche italiane che più o meno hanno la grandezza di Intesa San Paolo, e quello che invece non succede a Intesa, mi sembra che stai svolgendo abbastanza bene il tuo lavoro.
Ma non io, diciamo tutti i colleghi che lavorano nell'ambito del risk management e del presidio dei rischi. Io lavoro a supporto del Comitato Supremo che in qualche modo coordina questa attività, ma sono i colleghi sul campo, diciamo, che presidiano efficacemente tutte le tipologie di rischio.
Bene, allora Massimo, noi ti chiamiamo nell'ingrato compito di aiutare, no? La cosiddetta, io mi vesto per un attimo ed è una bruttissima immagine, per fortuna siamo in radio, da casalinga di Voghera, no? E adesso che mi sono vestito da casalinga di Voghera, ti devo dire, è questa BCE, la leggiamo spesso, sì, sappiamo, sì, che c'è Grisù che la governa, Mario Draghi, scusami, e questa BCE, qual è la funzione della Banca Centrale Europea? Quali sono, perché oramai viene inflazionata all'interno delle,
certo,
prime pagine,
certo,
dei giornali.
Certo, allora guarda Moreno, la Banca Centrale Europea svolge sostanzialmente due attività. Uno è quello di vigilanza sul sistema bancario, nel senso che vigila sulle banche dei paesi dell'area dell'euro e in particolare sulle 129 più grandi, più significative, e questo al fine di garantire la stabilità finanziaria e prevenire crisi quali quelli che hanno portato al fallimento di Lehman negli Stati Uniti e in Europa, ad esempio di Royal Bank of Scotland, che come sappiamo hanno avuto effetti devastanti sia per l'economia col calo del PIL, ma anche per le tasche dei contribuenti. Solo in Europa il salvataggio di banche in crisi è costato ai contribuenti e quindi agli stati 800 miliardi di euro, di cui, cosa che forse non tutti ricordano, 230 solo per le banche tedesche. Quindi quando i nostri amici tedeschi parlano di rigore, bisognerebbe sempre ricordare questo aiuto di Stato che in quel momento è stato erogato.
Ma scusa, visto che hai citato le banche tedesche, sono quelle banche a cui la Grecia deve i derivati?
Anche, assolutamente. Sì, era tutto un insieme di Commerzbank e anche di banche minori. Diciamo che in quel momento che si attuava il cosiddetto bailout, al contrario, cioè salvataggio esterno da parte dello Stato, che si parla di bail-in, diciamo che era concesso. Però effettivamente le cifre sono veramente enormi. L'altra attività parallela è quella di governo della politica monetaria, di cui si parla di più, diciamo, in questi giorni. È un po' l'attività storica che la Banca Centrale ha esercitato dal gennaio del 99, da quando è stato fondato l'euro. L'obiettivo è quello di tenere sotto controllo i prezzi e il tasso di inflazione. E cos'è la politica monetaria? È l'insieme degli strumenti che la Banca Centrale adotta per regolare la quantità di moneta in circolazione, cioè il denaro, e le condizioni a cui viene offerta, cioè i tassi di interesse. Ricordiamo che le banche centrali battono moneta, creano moneta, come si dice, e in questo modo, attraverso questa azione, diciamo, di creare moneta oppure di ritirare moneta, possono, stabilizzando il tasso di inflazione, contribuire alla ripresa economica o viceversa, non è questo il caso, raffreddare l'economia se fosse in una situazione di elevata inflazione. Attualmente abbiamo un tasso di inflazione, come sappiamo, prossimo allo zero, abbiamo la necessità di crescere, quindi il concetto è: più moneta viene messa in circolazione stampando nuova moneta a tassi contenuti, più è probabile che questa moneta, attraverso il sistema bancario e quindi l'indebitamento da parte di imprese, famiglie e investitori, chiedano finanziamenti a prestito alle banche per effettuare investimenti, consumi, e questo dovrebbe innescare un meccanismo virtuoso di crescita dell'economia.
E su questa cosa, no, la casalinga di Voghera ha un lancio di intelligenza, veramente uno sprazzo di illuminazione, e dice: questa cosa qua della gestione della politica monetaria, tasso di inflazione, il rischio della deflazione, spesso la casalinga di Voghera collega BCE con QE, che sta per quantitative easing. Che cos'è questo quantitative easing e come rientra all'interno della politica monetaria della BCE?
Esatto, il quantitative easing è in effetti uno degli strumenti di politica monetaria. Allora, letteralmente, traducendo dall'inglese, vuol dire allentamento quantitativo o facilitazione quantitativa, che sono quelle parole strane usate dai banchieri centrali, ma il concetto è quello di allentamento, cioè espansione, cioè immissione di liquidità, piuttosto che ritirare liquidità, proprio perché siamo in un momento di bassa inflazione e di necessità di crescita. Ed è, diciamo, uno strumento che si aggiunge a, diciamo così, come dicono, non convenzionale, che si aggiunge a quelli normali, tradizionali, della banca centrale, di finanziamento alle banche, al tasso di sconto che adesso è pari a zero. Qual è la particolarità del quantitative easing? Che praticamente la banca centrale europea ha un programma di acquisto di titoli dalle banche per 80 miliardi al mese, e le banche praticamente vendono titoli che hanno nel loro portafoglio, titoli di Stato, ma anche titoli corporate, e in questo modo ottengono liquidità che potenzialmente possono rimettere in circolazione, come dicevamo prima, quindi effetto, diciamo, di maggiore liquidità nel sistema ed effetto di compressione dei tassi. Però c'è anche un altro effetto molto importante, che è sui rendimenti dei titoli di Stato. Perché, dato che questo programma prevede l'acquisto di titoli di Stato nei portafogli delle banche, i titoli di Stato possono beneficiare di questa domanda aggiuntiva e quindi di una compressione dei rendimenti e quindi del costo. Ad esempio, ti faccio un esempio, il BTP di 10 anni adesso rende l'1,30%, nel 2014 rendeva quasi tre volte tanto, per non parlare del 2011, la famosa crisi, diciamo, dell'euro che con il governo Monti al posto di Berlusconi, che ha dato a circa l'8%. Quindi sul debito pubblico come il nostro di 2.300 miliardi, un rendimento così contenuto chiaramente è un vantaggio notevole per le nostre finanze pubbliche.
Ma la banca centrale, per poter far fronte al salvataggio di altre banche, quindi fare la sua funzione, dove si approvvigiona?
Beh, la banca centrale non deve approvvigionarsi, nel senso che la banca centrale stampa moneta. Cioè la banca centrale ha effettivamente, dopo intanto il discorso del salvataggio va un attimo inquadrato, innanzitutto, come dicevo prima, di cercare di prevenirlo, perché diciamo l'attività di vigilanza è proprio quello di un'attività pervasiva nei confronti delle banche per cercare di valutarne la solvibilità, la solidità, chiedendo rafforzamenti patrimoniali, chiedendo diciamo svalutazioni sui crediti, si parla adesso di risoluzione dei crediti deteriorati. Quindi tutto questo per prevenire le crisi. Se poi le crisi dovessero effettivamente avvenire, esiste un sistema ordinato di, come si dice, di risoluzione, che proprio per fare in modo che gli eventuali fallimenti non comportino crisi sistemiche come è avvenuto in passato, quindi attraverso sacrifici da parte degli azionisti e degli obbligazionisti, torniamo al concetto di bail-in che si diceva prima, e poi interventi da parte, diciamo, del fondo di risoluzione, che è un fondo, diciamo, costituito da tutte le banche per che è ancora in via di definizione e di implementazione, per aiutare queste banche in crisi a uscire da questa situazione.
Massimo, rimaniamo sul quantitative easing e su quella che è la politica monetaria, no? Abbiamo detto il denaro viene immesso dalla BCE a dei costi molto molto bassi. Ad oggi quanto costa per un istituto come quello in cui lavori o per gli altri istituti bancari prendere del denaro dalla BCE?
Allora, si può dire che non costa nulla, nel senso che parliamo delle misure, diciamo, tradizionali di politica monetaria, cioè quello normale del finanziamento attraverso il tasso di sconto è lo 0%, che poi diventa lo 0,25% nel caso di finanziamenti più a breve termine, che è una tipologia marginale. Quindi, invece nel caso del quantitative easing non c'è una c'è una compravendita,
certo, nel senso che spostiamo dei titoli da una parte all'altra.
Esattamente, e quindi vendo titoli io banca prendo liquidità e quindi questa liquidità dovrei utilizzarla per fare prestiti, finanziamenti.
Allora, e qua ci siamo. Quindi noi abbiamo una politica monetaria fatta dalla BCE in cui viene dato il denaro alle banche perché possono svolgere la propria attività, viene dato a un costo pari a 0,025 per prestiti a breve termine, quindi la banca ha X soldi per fare delle cose, per dare e mettere liquidità sul mercato per l'imprenditoria e per altre cose. E in questo momento però il piccolo e medio imprenditore non vede questa facilità di accesso al sistema di finanziamento bancario. Tra il costo zero e il poter giungere veramente a un utilizzo delle banche, a un lavoro delle banche a vantaggio del finanziamento dell'attività sul territorio, il denaro si perde da qualche parte o è solo una percezione sbagliata?
Allora, innanzitutto questo meccanismo che si chiama di trasmissione monetaria non è un meccanismo perfetto ed è tuttora oggetto di studio da parte degli economisti per capire perché vi siano appunto dei tempi così dilatati e con una certa incertezza sull'esito finale. Tant'è che c'è qualcuno che teorizza il fatto di bypassare la mediazione delle banche, cioè di attuare il cosiddetto helicopter money, cioè nel senso di attribuire il denaro stampato dalla BCE direttamente ai consumatori finali, agli investitori, ed è una teoria tutt'altro che peregrina, nel senso che alcuni illustri economisti ci stanno pensando e anche allo stesso Draghi hanno chiesto nell'ultima conferenza stampa se si sta pensando. Chiaramente va definito le linee guida di una cosa del genere, però proprio per bypassare questa vistiosità, diciamo, della mediazione, della trasmissione della politica monetaria. C'è da dire comunque che non è vero che il denaro non arriva, nel senso che abbiamo rilevato le previsioni per il 2011 sono per una, del 2016 chiedo scusa, sono per una crescita dei prestiti e in particolare dei mutui. Cioè i mutui casa sono aumentati in maniera significativa, complice anche i tassi molto bassi, quindi è un'opportunità questa di indebitamento. Poi comunque c'è sempre un discorso legato al merito del credito, perché comunque le banche non sono enti di beneficenza, devono comunque valutare la solvibilità delle imprese, delle persone a cui prestano i crediti, perché in una situazione come quella italiana, in cui abbiamo 200 miliardi di crediti deteriorati lordi, per cui si sta cercando una soluzione di sistema, tutte le banche adottano una prudenza, una giusta prudenza prima di erogare i crediti. Però non è vero che non stanno arrivando i soldi.
Quindi il numero che hai detto prima credo che sia abbastanza significativo. 200 miliardi sono i crediti deteriorati lordi, cioè dentro la pancia degli istituti bancari ci sono 200 miliardi di crediti che probabilmente non riscuoteranno mai.
No, non è proprio così. Questo è un dato lordo, ci sono le sofferenze che sono quelle più difficili da incassare, ci sono altre tipologie per le quali c'è una maggior possibilità, però sicuramente è una spada di Damocle perché ogni anno questo tipo questo stock, i crediti deteriorati comporta delle valutazioni e quindi incidono sui conti economici delle banche, ed è quello che si sta studiando a livello europeo, italiano, una soluzione di sistema per liberare le banche da questo tipo di attivo per consentire di fare più serenamente la propria attività di erogazione.
E in merito a sempre alla politica monetaria, no? La BCE Che tipo di rapporto ha con la Fed, che è la Federal Reserve, quindi la parte americana che fa lo stesso lavoro della BCE? Hanno politiche simili nel corso degli anni? Hanno avuto momenti diversi in cui viaggiavano dalla stessa parte, sono cambiati a un certo punto?
Allora, diciamo che la Fed ha qualche strumento in più rispetto alla BCE, nel senso che la BCE come suo obiettivo da statuto è la stabilità dell'inflazione, possibilmente a un tasso intorno al 2%, nel senso che oltre al 2% viene considerato un'inflazione eccessiva, sotto il 2%, come adesso che siamo molto sotto il 2%, viene considerato un'economia asfittica, ed è per quello che gli sforzi attuali sono quelli per cercare di portare un po' in alto il tasso di inflazione. La Fed ha l'obiettivo dell'inflazione ma anche del tasso di occupazione. C'è un obiettivo che il tasso di occupazione deve essere una certa percentuale, quindi ha un po' più margine di manovra. Diciamo che tutte le banche centrali evidentemente si coordinano nelle loro azioni, c'è chi anticipa le azioni, ad esempio il quantitative easing è stato attuato per molto tempo e molto prima dalla Fed, con effetti un po' controversi. È vero che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è stato nel 2016, sarà intorno al 1,4%, in Italia sarà lo 0,7%, dicono nell'Eurozona l'1,5%, ma era stato quasi il 3% nel 2015 e si parla di più del 2%. Quindi in qualche modo una parte di questa crescita è dovuta anche a questa politica monetaria, con emissioni veramente notevoli. Adesso così anche la Banca del Giappone, così alla Banca d'Inghilterra, sono tutte coordinate le politiche. Ci sono delle best practice che, come dire, si imparano sul campo e ci sono delle imitazioni, si insegnano a vicenda le modalità di procedere.
E allora, a questo punto, visto che hai citato la Banca del Giappone, avrei voluto passare a quello che era la parte di controllo, però mi viene in mente un'altra domanda. La Banca del Giappone è esperta nella lotta alla deflazione, no? Perché oramai il mondo giapponese è da anni che ha combattuto, in parte ancora combatte, contro questo mostro. Perché la deflazione dovrebbe spaventare la casalinga di Voghera?
Lo spaventa per un semplice motivo, perché è un po' per lo stesso motivo per cui il petrolio quando a 47 euro e non a 100, anziché essere una buona cosa, è un problema. Perché è un problema? Perché comunque il petrolio a 47 euro è vero che sono costi minori per chi deve comprare materie prime, però è anche vero che l'economia non cresce. Cioè l'economia non cresce, come si dice, il cavallo non beve, quando si dice non c'è neanche, cioè le banche non erogano denaro, ma anche perché spesso non c'è richiesta di denaro, perché se non ci sono dei programmi di investimenti le industrie non investono. L'inflazione bassa in più è molto pericolosa, perché in questo modo si innesca un circuito perverso, non come dire i prezzi sono bassi, posso fare investimenti, no, anzi i prezzi continuano a scendere, io li rimando gli investimenti, proprio perché aspetto che scendano ancora, e quindi c'è una situazione di immobilismo assolutamente nocivo, ed è per quello che la Banca Centrale Europea, proprio perché parliamo di un problema prettamente europeo, sta cercando in tutti i modi di stimolare proprio per la crescita, proprio per evitare il ripetersi di quello che è successo in Giappone.
Ogni istituto fa la sua valutazione per il controllo dei rischi. La BCE ha qualche controllo sugli uffici che effettuano questo controllo o no?
Sì, sì, assolutamente. La BCE ha una governance interna, ha una struttura molto complessa. Adesso non ricordo bene quanti dipendenti siano esatto, ma hanno delle varie direzioni che si occupano direttamente delle singole banche a 360 gradi. No, noi per dire abbiamo un team che spesso presso i nostri uffici, oppure rispetto alla Banca d'Italia c'è un'attività molto pervasiva, proprio anche perché è un'attività iniziale. Ci ricordiamo che questa attività di controllo è iniziata nel novembre 2014, quindi abbastanza recente. C'è stato il cosiddetto comprehensive assessment all'inizio, cioè valutazione. Pronto?
Sì, sì, ci siamo, stiamo ascoltando. Siamo in ascolto.
No, valutazione di tutti gli attivi delle banche proprio per valutazione iniziale. La BCE al suo interno certamente ha una struttura di internal auditing, che effettua a sua volta un controllo sui vari team, sull'operato dei vari team, e come tutte le organizzazioni c'è un controllo di secondo e magari anche di terzo livello sul fatto che le procedure vengono eseguite correttamente.
Quando rimaniamo su quello che invece è la seconda parte del lavoro della BCE, no? Proprio il controllo del sistema bancario europeo in generale, quindi dei diversi istituti. Quando è scoppiato il caso di diverse banche in Italia, Banca Etruria e quant'altro, alcuni degli esponenti politici si sono un po' rivoltati contro il bail-in, il cosiddetto bail-in che tu ci hai spiegato prima, no? Eppure era una bomba a orologeria che era già da qualche tempo fissata in quella data precisa. Il bail-in sta funzionando, che cosa obbliga a fare, e alcune delle levate di scudi sono state secondo te funzionali al fatto che non si era proceduto per tempo, oppure ci sono ancora degli aspetti da limare del bail-in che possono rendere più efficiente e anche più controllato il sistema bancario italiano?
Ma diciamo che il bail-in rientra in una delle modalità di fallimento ordinato di un istituto di credito, esattamente come di una qualsiasi azienda industriale o commerciale, nel senso che se fallisce un'azienda commerciale o industriale, in primis ci rimettono gli azionisti, ma subito dopo ci rimettono i creditori meno garantiti, e poi ci va alla procedura fallimentare. Quello che resta dopo aver liquidato l'attivo viene distribuito ai creditori, quello che restano, eccetera. Quindi questo è nelle cose. Il bail-in era previsto dalla direttiva europea di risoluzione che è stata che per quanto riguarda questa modalità è stata recepita con ritardo dallo Stato italiano. La sfortuna ha coinciso che il recepimento, sia pur tardivo, ha coinciso con ma anche l'entrata in vigore di questa normativa ha coinciso col problema di quelle quattro banche in crisi, quindi ha comportato un'immediata applicazione con tutte le conseguenze che sappiamo. Però è una situazione che, proprio per evitare quel costo onerosissimo per le casse pubbliche di cui parlavo prima, il bailout, è stata introdotta, che dovrebbe portare e a cui ci dovremmo abituare. E quindi per il futuro speriamo che non si verifichino più, nel senso che la BCE sta lavorando proprio per evitare, con le ispezioni, attività pervasiva di cui dicevo prima, evitare la ripetersi di queste crisi. Però qualora dovessero presentarsi, ci sono degli strumenti ordinati proprio per evitare crisi sistemiche. Tra questi strumenti ordinati c'è anche il fatto che i creditori meno garantiti, che d'altro poi sono anche quelli che beneficiano di tassi di rendimenti importanti, perché quando un'obbligazione subordinata di Etruria pagava l'8% a fronte di un'obbligazione ordinaria del 2-3%, sicuramente c'è un prezzo per il rischio che doveva indurre quantomeno, non dico tutti gli obbligazionisti, ma forse quelli più informati, a chiedersi: ma se prendo un rendimento così alto, qual è la contropartita?
E dall'altra parte del bail-in c'è un'altra sigla che spaventa un po' le banche e che ha avuto una progressione di numeri, il cosiddetto, io lo dico in italiano, TIR o TIR, che dir si voglia. Che cosa ci racconta questo? È veramente uno dei mostri che devono affrontare gli istituti bancari in questo periodo?
Scusa, ti stai riferendo ai coefficienti di capitale,
sì,
il
Tier 1, Tier 2 e via discorrendo.
Esatto, ma guarda, questo in realtà non è un mostro, nel senso che è uno delle basi, su cui si di valutazione della solidità delle banche, che vorrebbe dire praticamente il patrimonio. Perché il patrimonio? Perché chiaramente il patrimonio rappresenta il cuscinetto tra l'attivo e il passivo. E qualora l'attivo non fosse in grado, o perché ci sono crediti che non possono essere incassati, o perché alcuni attivi non sono facilmente smobilizzabili, il patrimonio è il cuscinetto che consente comunque di far fronte al fatto di pagare i debiti che sono inclusi nel passivo. Che questo concetto di patrimonio ha subito varie evoluzioni nel corso degli anni, si parla di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, ed è tuttora in fase di rivisitazione. Però sostanzialmente è formato da il patrimonio di migliore qualità, cioè dalle azioni e strumenti assimilabili, e il fatto di calcolare il patrimonio sul totale dell'attivo ponderato è un indicatore di solvibilità delle banche che viene valutato dagli analisti, dalle agenzie di rating. Non lo definirei mosso, definirei un elemento virtuoso per definire la solvibilità delle banche.
Massimo, noi ti ringraziamo, il tempo è davvero volato, si riesce a parlare in maniera anche molto chiara di questi argomenti che ai più possono eventualmente sembrare spinosi, però poi alla fine ci toccano e ci riguardano quotidianamente, perché poi uno in banca ci va e si deve relazionare, no? Questi sono i macro movimenti che capitano sopra il nostro uso quotidiano dello strumento bancario, e tu ci hai aiutato a capirlo un poco meglio. Massimo Pisaroni, a supporto del CDA e del Comitato Rischi di Intesa San Paolo, per Service, grazie al Rotary Torino Dora. Massimo, grazie di cuore, noi ti auguriamo una buona giornata e soprattutto seguici sulle frequenze di Prima Radio.
Senz'altro, grazie a voi, arrivederci, buona giornata a tutti.
www.primaradio.it